Allora, qui si scoprirà una nostra piccola, un piccolo segreto, cioè che i pre-sigla non li registriamo sempre prima dell'episodio.
Questo è come il grande mago di Oz che viene rivelato a Dorothy, il grande inganno dietro il mago di Oz.
Esatto, cioè, lì, forse soltanto quando facciamo le dirette, di solito se non li facciamo dopo. E perché stiamo dicendo questo? Perché questo episodio doveva
È stato
essere un
un
po'
po'
diverso.
particolare, uno degli episodi più particolari forse.
Doveva essere un po' diverso,
Sì,
ecco.
diciamo che dovevamo, ma forse possiamo lasciare che lo scoprano durante la puntata.
Sì, diciamo che le premesse e quello che poi si realizza non sono esattamente identiche, ecco, mettiamola giù
Però
così.
per un risultato molto
Però ne vale la
migliore.
pena, eh? Però ne vale la pena. Però alla fine siamo soddisfatti così. Buon ascolto!
Ciao. SiriaFreaks presenta Polo Nerd, il podcast preferito dagli alligatori nelle fogne della Grande Mela. Episodio 32. Viaggio nei mondi nerd, parte prima. New York.
Bentornati a Polo Nerd, col solito Sergio
E col solito Giuseppe.
e anche col solito inizio, ma l'abbiamo detto che prima o poi lo cambieremo, ce ne inventeremo
Al
uno
secondo
nuovo.
anno di episodi, poi partiamo con un attacco nuovo.
Esatto. Allora, oggi facciamo uno di quegli episodi che tra l'altro è venuta fuori l'idea anche parlandone in diretta con gli
Con gli
ascoltatori in
ascoltatori che
diretta
hanno
in Instagram.
caldeggiato un episodio del genere, noi non aspettavamo altro perché volevamo metterlo in programma e quindi l'abbiamo pianificato, abbiamo pensato a un ospite perfetto per questo tipo di scaletta e per fortuna ci ha dato la sua disponibilità.
E fin qui ci siamo. Quindi abbiamo un episodio in cui parleremo trasversalmente dei luoghi nerd, nell'accezione più ampia del termine, e con noi per parlarne, c'è Antonio Moro, in arte i Tomi. Quindi grazie mille di essere qui.
Ciao a tutti,
Ciao
ciao a tutti. Grazie a voi.
Ben arrivato. E ovviamente, come ti abbiamo già anticipato più di una volta, questo è l'episodio. Ma tu come giustifichi la tua presenza qui?
Allora, mi autodefinisco un pop culture explorer e quindi sono un viaggiatore del mondo, in particolare di aree, città e fiere ed eventi legati alla cultura nerd o alla cultura pop in generale, per piacere e per lavoro. Quindi direi che sono adatto allo scopo nella puntata di oggi.
Direi di sì,
Tutta la mia invidia.
quella a prescindere, ma poi io sono curioso di vedere il biglietto da visita col Pop Culture Expert, perché devo dire che
Guarda,
secondo me fa molto
c'è
figo.
proprio scritto Pop Culture Explorer Tech Head Vanilla Nerd. Ti
No,
piace?
adoro, adoro, bellissimo, meraviglioso, assolutamente. Quindi apprezzo molto e direi che più certificato di così è impossibile. Allora, Giuseppe, l'idea era quella di parlare appunto dei luoghi nerd, non soltanto come luoghi dove noi nerd possiamo andare a fare visite di pellegrinaggio, e già questa
Esatto.
riempirebbe tranquillamente un episodio, ma anche proprio di come i luoghi nella cultura nerd diventino personaggi fondamentali
Sì.
in vari tipi di mitologie. Ovviamente Marvel in primis, lo sappiamo benissimo, ma anche buona parte degli anime, quindi con l'ambientazione giapponese, sono sempre soltanto Tokyo, gli anime classici lo insegnano da questo punto di vista. E ovviamente tutti gli altri. Quindi l'idea è di fare un excursus da questo punto di vista, no?
Sì, l'ambientazione è una parte fondamentale, l'abbiamo scoperto proprio stilando la scaletta, l'abbiamo ulteriormente capito stilando la scaletta delle varie storie nerd che ci piacciono. E in questo episodio in particolare ci concentreremo sui luoghi reali, perché poi ci sarebbe tutto un altro episodio sui luoghi immaginari e sulle geografie immaginarie, che anche quello meriterebbe un approfondimento, poi magari ne parleremo più avanti, già
Un po' più
solo.
difficili da visitare,
Decisamente,
mettiamole in
ma non
quel
impossibile,
tono. Non
guarda.
impossibile, come insegniamo.
Però abbiamo tirato
Beh.
fuori in realtà tre città principali, però poi magari ci addentreremo anche a parlarne di altre man mano che la conversazione lo permetterà.
Sì, diciamo che come al solito abbiamo spunti e poi gli spunti possono andare dove vogliono loro, sì. Sostanzialmente.
No, non lo facciamo mai di solito.
No, no, mai successo nella vita. Allora, Antonio, noi quando abbiamo iniziato a conversare abbiamo detto, ok, per noi le tre città principali che ci vengono in mente sono ovviamente New York, sì. Sicuramente, Tokyo, sì. Sicuramente, e noi abbiamo citato anche Londra, perché su molti aspetti c'è anche Londra, tu ci hai anche citato Los Angeles, quindi sì. Diciamo che già siamo sulle 3-4.
Sì, è molto difficile. Io ti ho citato i miei tre capisaldi in cui torno regolarmente ogni anno, che sono appunto New York, Los Angeles e Tokyo, e sono le mie tre città, diciamo, preferite sotto questo punto di vista, ovviamente, e sono anche, secondo me, ovviamente, mia opinione, le tre città più, diciamo, con più luoghi nerd, se vogliamo metterla così, più interessanti per la cultura nerd. Ce ne sono poi ovviamente un'altra infinità, però giustamente voi avete inserito anche una città europea che, insomma, ci sta. Dovendo scegliere la città europea migliore, devo dire che Londra sicuramente è la più adatta, ma ribadisco che in generale, diciamo, che i luoghi nerd sono Stati Uniti e Giappone, fondamentalmente, in particolare East Coast, West Coast, New York, Los Angeles e Tokyo, volendo Osaka, queste sono le città, diciamo, le prime città che andrei a visitare io, ecco, mettiamola così.
Hai detto nulla, poi New York ce l'ho anch'io tra quelle che ho visitato e non posso non essere d'accordo con te.
New York senz'altro la prima in assoluto, per tutta una serie di motivi di cui parleremo, immagino, no, tra poco.
Ma io direi che possiamo anche iniziare subito a parlare di New York, anche okay. Perché forse è la città che abbiamo tutti in comune, perché anche Giuseppe c'è stato più volte, e soprattutto io penso che New York sia veramente l'immaginario nerd per eccellenza, no? Io la prima volta che sono andato a New York ho iniziato a camminare per la strada e ho detto, è tutto così, cioè
esattamente... È davvero come nei film.
Sì,
è un costante, cioè, l'ho già visto, hai detto bene, Giuseppe. Mm-hmm. È veramente disarmante New York, per quanto è, per chi come noi, insomma, viene da, no, centinaia di film, fumetti, tutto, diciamo, l'immaginario visivo nerd moltissimo si rifà a New York, in particolare ovviamente a Manhattan e a tutto quello che ci gira attorno. Ma la cosa più incredibile, secondo me, è che, a parte appunto sbucare improvvisamente su un set cinematografico, no? Quando tu arrivi a New York, ti fai, ci sono due aeroporti, comunque a prescindere dall'aeroporto prenderai un taxi, un treno, un Uber o quello che ti pare, rimarrai chiuso dentro questo mezzo di trasporto per una mezz'oretta o un'ora in base all'aeroporto che hai scelto, e poi improvvisamente uscirai da quel mezzo di trasporto e ti ritroverai a Manhattan, no? A meno che tu non abbia voluto risparmiare e abbia preso casa a Brooklyn, ti ritroverai a Manhattan, e quando apri lo sportello, esci fuori e guardi in alto, è lì. Io ci sono stato tipo 20 volte e ancora adesso, raccontando sta roba, ho i brividi sulle braccia, no? I peli dritti, perché per chiunque come noi è affezionato appunto a quel tipo di estetica e diciamo l'ha immaginata, l'ha pensata, perché poi ovviamente se questo viaggio immaginario che sto raccontando è anche il tuo primo viaggio a New York, e se sei nerd come me l'hai preparato per 6 mesi prima, no?
Cioè, ovviamente,
no? Per cui ti sei iscritto tutti quanti i posti in cui andare, tutto quanto il tragitto, sei carico come una molla, cazzo. Per cui ovviamente però niente ti può preparare a quando aprirai quello sportello di auto, capito? O uscirai dalla stazione, per esempio, cioè ti ritroverai per le vie di Manhattan, e quello già è veramente, quello già merita il viaggio. Già,
ma
quello,
ti dirò,
quel momento
a me addirittura viene in mente il momento in cui o stai uscendo dal Lincoln Tunnel, quando arrivi da alcune direzioni,
che cominci a guardare fuori,
che inizi a guardare fuori e vedi la skyline che ti si profila davanti,
esatto.
E l'abbiamo vista talmente tante di quelle volte che già quello dici, cavolo, ma la sto vedendo in diretta, la sto vedendo, è lì davanti, e poi si avvicina,
condivido.
Con le insegne della strada, che ovviamente sono quelle americane, ma che noi conosciamo bene tanto quanto quelle italiane, avendole viste, e quindi le emozioni,
esatto.
Poi vabbè, c'è una cosa che non, a cui non ti preparano, ma quello è un altro discorso, che è l'odore.
L'odore, lo stavo per dire, lo stavo per dire, infatti stavo per ribatterti dicendo, è vero, finché sei dentro e guardi fuori, esci dai diversi tunnel che portano a New York, cominci già a capire l'andazzo, perché vedi lo skyline, ma ribadisco che quando apri quel benedetto sportello è quello il momento giusto, perché lì cominci a sentire l'odore di New York, quindi quel buon odore di piscio mescolato a hot dog, salsicce e quel venticello strano, quei rumori particolari,
i
quei
fumi
rumori
della metro.
Di clacson, quel clacson continuo, quella sensazione appunto, che ovviamente è una roba super scontata da dire, ma quella sensazione di trovarsi in una città che non si ferma mai, no? Dove tutti quanti stanno correndo da qualche parte, completamente differente rispetto a Los Angeles, per esempio. New York è veramente costantemente, costantemente accerchiato da persone che camminano più velocemente di te e ti fanno sentire uno che non sta facendo mai un cazzo.
Sei proprio il turista, sei il turista tra i maroni.
Per cui dopo lì, quando scendi, no, magari sei semplicemente di fronte al tuo hotel, per cui non è che cominci a camminare, magari sei anche preso, stai scaricando le valigie, eccetera. Però anche solamente quei due passi in cui ti passano attorno già 27 persone correndo, ti arriva una bella vampata di piscio, qualcuno sta suonando il clacson, insomma ti si apre davanti il portone dell'albergo e insomma abbandoni la strada. Quello è un momento che a me rimane sempre molto in testa, insomma, tutte le volte che vado a New York. Ed è sicuramente, insomma, vabbè, è scontato dirlo, ma ragazzi, se non siete mai andati a New York, risparmiate, per favore, fatemi questo piacere, andate veramente una settimanina a New York. Adesso poi io ho tutta una bella lista di luoghi, ovviamente.
Perfetto, assolutamente, assolutamente.
Una settimanina a New York basta e avanza, secondo me, una settimana.
Per iniziare, sì, sicuramente.
Sì, quindi potete farvi tranquillamente anche tipo dal lunedì al venerdì, addirittura 5 giorni, se volete risparmiare ulteriormente. Secondo me è fattibilissimo. Il viaggio non è lunghissimo, sono 6-7 ore.
Sì, poi a seconda
ore,
del giro che fa, secondo
sì,
me.
Sì. Per me è fattibilissimo. E, quando io vado avanti, bloccami perché io sono...
Tranquillo, non ti preoccupare.
Sono un chiacchierone, se non
ho bisogno
niente... Esatto. E in quale periodo andarci, no? Classica domanda che mi fanno tutti. Secondo me il migliore è l'autunno, in particolare ottobre, perché non mi chiedete perché, ma New York ha un clima molto particolare, è sul mare, quindi ottobre, nonostante magari qua sia già freschino, là si sta benissimo in maglietta, non è alta stagione, è un periodo bellissimo dove tutto costa meno, ci sono, a meno che non siete veramente super sfigati, beccherete delle giornate bellissime e ve ne stupirete tantissimo, perché starete in maglietta a metà ottobre, inizio ottobre, metà ottobre, più o meno quello il periodo. In quel periodo lì poi c'è il New York Comic Con, che è una delle fiere che consiglio di più in assoluto, parleremo anche di questo, spero, cioè quali sono le migliori fiere.
Tendenzialmente anche una di quelle che abbiamo lì come sogno.
Esatto, quindi così riuscite ad unire, no, le due robe, magari vi prendete un pass per il New York Comic Con, non per il weekend, ma per il giovedì o per il venerdì, e quindi se diciamo rispettiamo quello che dicevo prima, cioè di farvi dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato, vi tenete per ultimo il New York Comic Con e vi fate o il giovedì o il venerdì, che va
così chiudi alla grande,
chiudi proprio in super bellezza. Sì,
una cosa che è importante però di New York, oltre alla bellezza del visitarla, e quanti suoi posti sono diventati importanti nel nostro immaginario, no?
Esatto.
Cioè, parlando di film, di telefilm, di fumetti, perché tutti noi siamo cresciuti a pane Marvel, le scene della Marvel che sono, una volta che sei lì di nuovo, ti rendi conto che sono vere, cioè non sono palazzi in qualche modo disegnati che ti ricordano qualcosa, ma salvo quello che sono veramente inventati, penso al Palazzo dei Vendicatori piuttosto che ad altri che sono ovviamente inventati, per il resto sono lì, cioè tu puoi andare e vederli,
sono molto caratteristici e molto riconoscibili. Adesso, senza nominare Spider-Man, ma anche solamente l'Hell's Kitchen di Daredevil è iper riconoscibile, no? Tutto il quartiere,
precisamente.
Tu ci cammini in mezzo e dici cacchio, sono veramente dentro Daredevil, cioè ti aspetti l'insegna del loro ufficio da un momento all'altro, no?
Assolutamente
le case
sì,
di mattoni rossi, sì.
le
cisterne,
esattamente, no? le scale antincendio.
Beh,
no?
Ad esempio, io l'ultima volta che sono stato ero in un appartamento nell'Upper West Side, preso con Airbnb, ero abbastanza in alto, sì. Mi sembra di essere stato al 18° piano, una cosa del genere, che vabbè, per New York non è altissimo, però comunque, e intorno non avevo sia palazzi alti che palazzi bassi, tant'è che riuscivo a vedere l'East River dal mio appartamento e vedevo le cisterne dell'acqua come
sopra i tetti di...
sopra i tetti,
tra l'altro proprio lì al Hell's Kitchen, perché se eri lì e guardavi verso sud, bene o male stavi guardando Hell's Kitchen.
Cioè, infatti, quindi è meraviglioso, è assolutamente meraviglioso questa conferma, anche perché noi abbiamo questa caratteristica, noi siamo cresciuti appunto con una mitologia che arriva dall'estero e che quindi per noi era molto astratta e in qualche modo fantasiosa. Quando ti rendi conto che invece è reale, c'è una sorta di cortocircuito mentale, sì. che te la fa sovrapporre, un po' come quelle poche volte che vedevi magari un luogo che tu conoscevi in un film al cinema. A me una volta è successo che in un film comparì un angolo di dove era la mia scuola, ah. Ero lì, oh che figata, magari lo conosco, cioè questa cosa portata all'ennesima potenza, perché ogni angolo che giri è quello, quindi sì. Tutti noi abbiamo fatto sicuramente ad esempio il pellegrinaggio alla caserma di Ghostbusters,
la The Raid, sì, che poi non conta niente, vai lì, ti fai una foto, no, non c'è nient'altro adesso, esatto. Però l'hanno ristrutturata, credo, non sono stato quest'anno, l'hanno riaperta da poco, credo che ci sia dentro, non dico uno shop, ma qualcosina in cui comprare, però è una caserma dei pompieri quindi. Attiva, per cui
sì,
per
chi, sì, infatti, per chi va, quindi tu vai
lì davanti, insomma, ti fai una foto, la posti su Facebook e basta. Questo
ci devi però, andare appositamente, perché
sì, anche perché una bella scarpinata, cioè non è proprio nel giro che normalmente uno si tiene dentro Manhattan, perché deve andare a sud, deve fare alcune scarpinate, sì. E quindi, però è così come la prima volta che passi sul ponte di Brooklyn, certo. Per dirne un'altra, o ovviamente quando vai alla Statua della Libertà, cioè tutti i luoghi, oppure quando ti rendi conto di cosa significa. Io penso sempre all'episodio, adesso Giuseppe, tu probabilmente non leggevi ancora i fumetti Marvel ai tempi, Antonio te non lo so, ma quando si parla del primo Guerre Segrete, Marvel,
prego,
in cui praticamente scomparivano tutti e ricomparivano perché una struttura compariva nel centro di Central Park, una struttura enorme nel centro di Central Park. Tu e lì in Central Park dici, ah, ok, adesso inizio a capire perché una cosa del genere può succedere
qui. Ah, perché ci sta, perché è enorme, cavolo.
Esatto.
E c'è quindi un cazzo di lago che è grande come...
Esatto, cioè tu sei lì, ah ok, adesso ho capito perché non riesci ad associarla benissimo. E New York è veramente questo, quindi o ti trovi luoghi che ci sono e li vai a visitare. Io, la Grand Central, ragazzi, la Grand Central è uno dei momenti secondo me più epici,
quando tiri sul naso
sì.
Importante.
E vedi, sì.
Sì, mi raccomando, vedi, ragazzi, se andate a Grand Central guardate in alto, vabbè che
cioè è impossibile non farlo.
Spero che nessuno sia mai andato senza guardare
guardare solo il pavimento, non
però
credo.
Entra alla Grand Central e certe volte non tutti si rendono conto di quante cose ambientate alla Grand Central hanno visto,
sì,
dal
sì,
primo
sì.
Film degli X-Men o via dicendo in questo modo, cioè ci sono tantissime scene, tu la vedi, ma anche
le scale, le scale di Grand Central sono viste in mille film,
sì, sì. Così come la biblioteca, anche, la Public Library, cioè certamente. Public Library, oltre ovviamente al già citato Ghostbusters.
Beh, quando quindi, quando sei lì davanti alla Public Library e hai questi leoni e dietro c'hai Central Park e dici, sì. Cacchio, cioè, posso anche non entrare, sono già a casa, sì. No? Ho già visto tutto, è incredibile.
Sì.
È incredibile.
Anche se poi entrando, io purtroppo l'ultima volta che sono entrato non avevano, c'era l'area quella di pubblica lettura che era chiusa perché stavano facendo ristrutturazione. Okay. Però per fortuna c'ero già stato, però quando entri lì dentro e di nuovo quelle scene le hai viste, quei posti li hai visti.
Ti aspetti il fantasma della vecchia che sta vedendo posti liberi.
Bravissimo. Giuseppe, stavi dicendo visto.
Dico, la sensazione, sì, è vero, quella del già visto, del già vissuto. Io però ogni volta che vado questa questa scissione, questi due sentimenti opposti, cioè riesce comunque a sorprendermi nonostante tu la conosca perché l'hai vista, certo. Oppure appunto perché ci sei stato diverse volte, e nonostante questo riesce a rimanere a bocca aperta sì. Tutte le volte, io ogni volta che vado ho comunque sempre la stessa sensazione, dici sì è vero, l'ho vista, l'ho vissuta attraverso le varie opere oltre ad esserci stato, ma nonostante questo ogni volta è differente.
Sì. E poi è un costante cantiere, quella è l'altra roba allucinante, sì, esatto. Che ti stupisce di brutto, cioè ogni volta, io ripeto, vado ogni anno, uno o due volte all'anno, e ogni volta c'è un grattacielo nuovo, c'è un cantiere nuovo, c'è un buco nuovo, no? sono questi crateri allucinanti dove tu stai camminando lungo una strada, hai questi separè, no? Come si chiamano quelle robe che ti separano dal cantiere, sì, in sì, tessuto, sì. No? Allora tu cosa fai? Sposti con la mano un po' il tessuto, guardi e stanno facendo le fondamenta di un grattacielo e c'è un buco profondo 50 metri lì di fianco a te che non c'era fino a 6 mesi prima, capito? E se ci torni dopo 6 mesi, in quel posto lì c'è un grattacielo nuovo che tu non conoscevi ed è un costante, e questa è l'altra cosa bella degli Stati Uniti, insomma. E più lì a Manhattan, insomma, non si conosce crisi. Io sono veramente letteralmente 15-20 anni che ci vado, non c'è mai stato un anno in cui non stavano costruendo alla grandissima proprio, cioè proprio non ho mai visto crisi dell'edilizia a Manhattan.
E dire che lo spazio è quello che è, nel senso quello che abbattono e ricostruiscono.
Adesso è molto interessante, non so se avete seguito, è una roba veramente degli ultimi 4-5 anni, la Billionaire's Row la chiamano, la via dei miliardari, dove hanno iniziato a costruire praticamente nella parte a sud di Central Park, adesso non mi ricordo qual è la strada, la 47esima o uh-huh. 72, non mi ricordo proprio. Comunque c'è questa strada in cui hanno iniziato a costruire questi grattacieli che hanno una base molto piccola, però sono altissimi. Quindi hanno un rapporto tra base e altezza superiore ai 18. Che Madonna. È una roba folle, se sì. Ci pensate.
Ma è terribile, perché lo vedi, sono esilissimi. 24.
Esatto, sono degli spilli dove ogni piano è un appartamento da 50 milioni di dollari, ovviamente. Però sono tipo 100 piani, capito? Se andate a vedere adesso, quando a chi ci sta ascoltando, finita la puntata, andate a cercare su Google Billionaire's Row Manhattan, ci sono almeno 4-5 grattacieli che tu li guardi e dici non è possibile. Che questo grattacielo sta in piedi, no?
Al perché questa è gente
che, esatto, che ha comprato magari un edificio in quella strada che era relativamente piccolo, e poi cosa fanno? Comprano lo spazio aereo dagli edifici di fianco, no? Che quindi non potranno mai più andare verso l'alto, però accumulando spazio aereo, perché funziona così a New York, riescono ad avere i permessi per poter fare un edificio che magari ha una pianta di 15 metri, però è alto 300, capito? Che non ha alcun senso. E poi è molto, adesso non voglio divagare, ma ci sono mille video su YouTube molto interessanti che ti spiegano come fanno a stare in piedi queste robe. Ci sono praticamente sia a metà che in cima, ci sono delle vasche riempite di acqua che controbilanciano i movimenti dati dal vento, no? C'è una roba allucinante.
Oppure, è anche una forma di perversione.
Esatto. Oppure ci sono interi piani vuoti attraverso cui può passare il vento, però immaginatevi come sono gli appartamenti lì al 90esimo piano che danno su Central Park. Vabbè, lasciamo stare.
Sì, quello se mai quello sarò come dicevo ricco. Già mi sentivo figo ad essere in affitto in un Airbnb nell'Upper West Side, già mi sentivo fichissimo per la posizione per com'ero, quindi figuriamoci.
Sì, no, era per dire che comunque insomma lì veramente non si fermano mai e se ne inventano di ogni. Anche sopra il MoMA hanno da poco fatto, il MoMA ha venduto il suo spazio aereo, appunto, e sopra il MoMA, costruito in una maniera allucinante, se andate a vedere adesso c'è un nuovo grattacielo che prima non c'era, che è costruito esattamente nella maniera in cui dicevo, quindi ha un rapporto base altezza folle che sfida le leggi della fisica, e l'hanno potuto fare grazie appunto al fatto che hanno venduto lo spazio diciamo sopra, l'aria sopra all'edificio.
Dovrò andare a guardare, perché non riesco a immaginarmi una cosa del genere sul MoMA, perché ho ben presente la zona.
Sì. Se volete un consiglio su un bel canale YouTube, si chiama B1M, ed è questo direi ingegnere edile americano che fa, ti spiega appunto tutti quanti queste nuove...
Buono a sapersi, poi magari lo aggiungeremo anche nei dettagli dell'episodio, così potranno andare a vedere più
scusate,
facilmente.
Scusate, ho completamente divagato.
Ma vai tranquillo, è esattamente la nostra cifra stilistica.
Sì, esatto. Allora guarda, sono assolutamente cintura nera di divagazioni.
Tra l'altro, appunto, in questione di ricostruzione, io ho avuto... Allora, io non sono mai stato a New York prima dell'11 settembre.
Neanche io, purtroppo.
Ma ci sono stato in vari momenti della ricostruzione. La prima volta che io sono stato a New York è stato nel 2009, in cui c'era Ground Zero ancora, c'era tutta la struttura ancora praticamente con le scavatrici, praticamente.
Sì. Era solo recintato, ma anch'io sono stato in quel periodo lì, 2008 mi sembra, una roba simile.
Esattamente, tu attraversavi, andavi nella struttura di fronte, che è sempre un trade center, però non mi ricordo mai come si chiama.
World Trade Center 6, non mi ricordo.
Non mi ricordo, comunque da lì poi potevi vedere tramite le vetrate la zona di Ground Zero. Poi nel frattempo sono andato una volta successiva in cui avevano creato già le fontane di ricordo.
La base.
E infine, la base, esatto. E infine un'ultima volta in cui purtroppo non era ancora aperto il nuovo Trade Center, ma era stato costruito.
Ok, c'era già l'Oculus, l'hai visto l'Oculus quindi?
Sì.
Beh, quello è molto bello, molto figo.
Sì, esattamente. Ecco, quello che colpisce è anche questo, no? Allora, ovviamente... Noi abbiamo avuto per decenni immagini del World Trade Center in tutti gli skyline di ogni tipo di opera che abbiamo visto. Tant'è che non so voi, ma ogni volta che a me capita di vedere un vecchio film in cui ancora compare, fa un certo effetto vedere uno skyline così diverso. Ma nel frattempo abbiamo di nuovo qualcosa che è entrato nell'immaginario, perché l'intera fase di distruzione e di ricostruzione sono comunque diventate parte della vita di New York e quindi sono diventati anch'essi parte di quello che adesso conosciamo. Tutte le fasi, senza contare poi quello che fu fatto in occasione dell'evento, quindi io penso al fumetto che fece la Marvel con l'Uomo Ragno proprio per ricordare quello che era successo, scritto da Straczynski, bellissimo tra l'altro, e poi tutto quello che ne era venuto fuori. Però quello che mi colpì quando andai è che noi sì, lo abbiamo sempre visto come skyline, ma fino a che non l'abbiamo identificato per quello che era successo, almeno per quanto riguardava me, non avevo ben chiaro né dove fosse né cosa significasse la sua posizione. Soltanto l'esserci andato dopo e ovviamente aver visto quello che era successo e essendomi ricordato le immagini di quello che era successo, mi ha veramente colpito doppiamente, perché mi ha fatto capire quanto fosse dentro e quanto fosse immerso. Non so se è stata un'impressione soltanto mia o l'avete vissuta anche voi.
E allora, io non amo particolarmente quella zona di Manhattan, a me piace molto di più Midtown, cioè la parte centrale fondamentalmente.
Ed è anche perché quella è strettamente business alla fine. Cioè
esatto,
nel senso,
parte... per chi magari non conosce Manhattan, stiamo parlando della parte sud in questo momento, esatto. Che è dove c'è Wall Street, no? Nella parte est. A destra, est,
è sud-est
sud-est c'è Wall Street, e sud-ovest c'è invece fondamentalmente tutto quanto sempre il quartiere finanziario, ma è dove c'era una volta appunto il World Trade Center, e adesso c'è il nuovo come si chiama? Non mi ricordo mai.
One World,
esatto, quello lì, ma c'è anche tutto quanto il
L'Oculus,
esatto. È molto figo, però sinceramente io...
Molto Dubai quello, in realtà.
Capito? Non lo so. Mentre Midtown mi sento a New York di brutto ogni volta che vado lì mi sembra sempre un pochino fake. Sarà che è iper nuovo, perché è normale, no? Sono le cose costruite, però... Insomma, non è un'area in cui bazzico spesso, per cui non la conosco benissimo.
Diciamo che secondo me quella è un'area che vale la pena andare a vedere per la celebrazione, ovviamente, per ricordare. Devo dirti che c'è una delle più belle Barnes & Noble che abbia visto nella zona.
Ah sì? Proprio distante. Lì?
Sì, nel quartiere finanziario.
Dopo, quando vi consiglio i luoghi nerd, vi avrei consigliato anche un Barnes & Noble e avrei detto quello di Midtown. Secondo te è più bello quello lì?
Allora, allora, ce n'è uno che è quello vicino anche allo Strand, a Strand Bookstore, che non mi ricordo mai come si chiama il luogo, che è su più piani ed è secondo me il più figo in assoluto, come Barnes & Noble.
Che è quello lì, ma sì, forse non è proprio Midtown, è vicino a Midtown, è un po' più a sud.
È sulla soglia. Quest'altro che dico io non è così grande, ma è molto bella, cioè molto ampia, molto spaziosa.
È in legno?
Molto viva. È di
quelle vecchie?
Sì, assolutamente. Allora sì sono tra l'altro belle, sorge quindi. Sopra un, almeno ai tempi sorgeva sopra un Whole Foods, tipicamente.
Ottimo.
Quindi era proprio molto bella. Ovviamente se sei lì vale la pena andarci apposta, no, quello no.
Sì.
E poi vabbè, però se di là sei anche di passaggio per i vari ponti.
Sì, perché lì poi c'è appunto lo sbocco del ponte di Brooklyn fondamentalmente.
Esatto, lo sbocco del ponte di Brooklyn e ovviamente anche per andare a prendere i traghetti per Miss Liberty e via dicendo. Quindi diciamo che va bene per passare, se ci passi, non è, e per andare a vedere quello, non è sicuramente il luogo che ti ricorda più cose nell'immaginario. Quello di sicuro no. Però fa l'effetto di contrasto, ecco, secondo me, da quel punto di vista. Invece, ad esempio, visto che noi l'avevamo citato, Greenwich Village, quanto l'avete girato voi?
Poco, non è neanche quello un quartiere a cui sono particolarmente legato o particolarmente pieno di, diciamo, negozi nerd. Io ho la sfiga, ecco qui, c'è il risvolto sfigato del mio culo di viaggiare tanto, no? Nel senso che è vero, viaggio tanto, ma non sono mai in modalità totalmente turista, no? Ho sempre il patema di dover fare il fotoreportage, di dover fare il videoreportage, di dover scrivere l'articolo su quel negozio che non ho ancora visitato o su quel punto che non ho ancora visto, no? Per cui non ho mai quella libertà totale che potrei avere magari se io non sono, per dire, sono andato veramente 20 volte e non sono mai andato insieme alla mia ragazza così a farmi una settimana in totale caffeggio, cosa che rimpiango di brutto, perché ogni volta che organizzo poi ovviamente finisce per diventare semplicemente appunto l'ennesima
tristezza lavorativa. Questo lo capisco,
non mi sto
bene.
Assolutamente lamentando, ci mancherebbe.
No, però magari ci sono luoghi che uno potrebbe anche voler vedere per curiosità.
Bravo,
ecco,
bravo. Era solo per dire che mi mancano molte parti di New York in cui magari andrei, come tu, non so, Harlem, tutti quanti i quartieri a nord, per esempio, non sono mai stato. Non sono letteralmente mai stato ad Harlem, per cui che è strano per uno che c'è stato 20 volte.
Sì, però effettivamente per chi non conosce New York, gli spieghiamo che comunque ci devi andare volontariamente, cioè devi andare.
Sì, esatto. È come se fosse un'altra città, fondamentalmente.
Perché c'è questo discorso qui. Noi abbiamo detto più di una volta Manhattan, New York, però ricordiamoci che New York è composta da tre aree e cinque aree che sono enormi, perché esatto. Abbiamo Manhattan, abbiamo Brooklyn, abbiamo il Queens, abbiamo Harlem, abbiamo il Bronx.
E Staten Island.
Sì, e Staten Island, quindi in realtà sono
non è,
quindi
non è che stiamo parlando di una città, cioè, ma diciamo Midtown o comunque Manhattan la giri a piedi in metro senza problemi, quando cominci un po' a uscire si tratta di infilarci dentro dei viaggetti in treno che può essere un'ora, due ore, insomma.
Sì, esatto.
Qui, insomma,
diventa un po' intensa. Quindi diciamo che quando
vanno programmati semplicemente. Se vuoi andare a vedere Harlem ti va via, non dico una giornata intera, però tre quarti della giornata va via. Se sei via solamente una settimana e tutto quanto progettato, Harlem non glielo infili mai. Ma dico Harlem per dire, in realtà tutti i quartieri.
Sì, ma vale anche per gli altri.
Ma anche
poi
Brooklyn,
Sì, 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 assolutamente. A meno che tu non dorma a Brooklyn, e allora a quel punto ne approfitti per girartela nei momenti in cui sei più lì, ma altrimenti è così. Anche se ad esempio adesso la zona di Brooklyn, tipo soprattutto quella di Dumbo, è una zona bellissima, strepitosa da visitare. Sì. Però ci sta. Ecco, diciamo che quello che nell'immaginario New York nel 70% dei casi stiamo parlando di Manhattan.
Tutti hanno in testa Manhattan quando si parla di New York.
Con l'aggiunta di Brooklyn. Con l'aggiunta di Brooklyn, no? O del Queens, per quanto si parla dei sobborghi. Ecco.
Sì, sì.
Se vogliamo, sono quelle. E, no, io dicevo appunto il Greenwich Village, perché ad esempio appunto ci sono tipo le cose del Doctor Strange, ma diciamo tutte quelle aree un pochino secondarie, un pochino più... come dire, un po' più artistiche,
sì,
se vogliamo.
La Montmartre di
sì, esattamente. Di New York. Esattamente, io vi dico, io sono andato anche a fare pellegrinaggio fuori dal Chelsea Hotel, quindi giusto, giusto per dirvi.
Allora, che non ha molto senso parlare di Movida a New York, visto che comunque tutti i quartieri, no, diciamo che però Greenwich si presta volentieri, è un quartiere molto frequentato, ci sono molti locali. Forse sì, a livello di cose nerd c'è giusto il riferimento a Doctor Strange o qualcosa di Friends, se consideriamo
sì,
Friends.
Sì, ad esempio, sì, poi ovviamente in realtà nella zona sud ci sono, ad esempio, mi sembra sia un posto dove dei cupcakes, dove ci andavano quelli di Sex and the City, per chi guardava quelle cose, quindi cioè l'immaginario ce n'è,
sì.
No, anche non tipicamente nerd, però appunto ci sarebbe da fare una sorta di elenco infinito. Allora, sentite un attimo, io direi di fare una cosa. Citiamo giusto un paio di posti reali dell'immaginario che secondo noi sono imperdibili e invece validi per andare a farci una visita per, come diciamo, pellegrinaggio nerd. E poi passiamo a un'altra città, perché sennò...
Sì, hai ragione.
Sennò il nostro amore per New York...
Questa puntata è solo New York.
Cioè, non che dispiaccia, però visto che cosa proviamo a fare.
Allora io vi dico un po' di negozi, visto che è quello dove
Perfetto.
Sono
vai.
Specializzato, no?
Vai.
Questa serie di guide, articoli e video che si chiama Nerd Shopping, e lo faccio in tutto il mondo. Nerd Shopping New York è quello, insomma, più gettonato. Ho tipo 50 negozi qui scritti.
Solo?
Adesso. No, ma non ve li...
No, poi metteremo comunque il link a tutti i tuoi articoli, esatto, in maniera tale che chiunque vuole
non
possa...
Non ve li leggo assolutamente tutti. Scorro la lista e vi dico solamente quelli che, diciamo, meritano di più.
Uh-huh.
Forbidden Planet, senza alcun dubbio.
Ovviamente.
Forbidden Planet è un negozio, è il classico negozio da nerd, con tutto quello che è merchandise, fumetti, gadget, eccetera. Il classicone, proprio tipico negozio da nerd, all'ennesima potenza, ed è da vedere per forza. È una succursale di quello di Londra, che forse è una delle poche cose davvero fighe che ci sono a Londra per i nerd. Forbidden Planet.
Potrei sbroccare, sì, però sì, è vero, nel senso, Forbidden Planet di Londra è bellissimo, è la mia tappa principale.
Quello di Londra è molto bello, quello di New York è un po' meno bello, ma comunque è da vedere.
È quello vicino Union Square, no? Mi sembra.
Sì.
Perché io ce n'è uno solo, credo.
Adesso non mi ricordo
ce n'è
l'indirizzo
uno
esatto,
due,
ma
perché
sì.
Io ne ricordavo due, forse. Okay. Uno piccolissimo che non mi era piaciuto. E
a
uno
New York,
grande.
Dici?
Sì, ma no, forse uno ha chiuso.
Secondo me di Forbidden Planet ce n'è uno solamente, sì.
Ok, vabbè, comunque.
Sergio, ti ricordi che vi ho mandato le foto?
Sì, sì, dico sì, altri sì, piccoli. The Complete Strategist è un bellissimo negozio di, soprattutto, giochi di ruolo. Non so quanto ve ne frega voi, però siete appassionati di giochi di ruolo o di giochi da tavolo, ma soprattutto giochi di ruolo, The Complete Strategist si chiama, molto figo. Così come Desert Island, che è un negozio di fumetti barra anche giochi da tavolo. Volevo nominarvi ovviamente Barnes & Noble, ma semplicemente per vedere un po' com'erano le librerie negli anni 90 e 2000, prima che arrivasse Amazon.
Io ancora
oggi è molto bello da vedere.
Io l'ho sempre amata, Barnes
esatto.
Noble,
secondo me è molto bello proprio da visitare Barnes & Noble, sì, con queste scale, tutto quanto in legno,
la gente
di roba.
Seduta per terra a sfogliare le cataste di libri, perché non so se ti è successo, ma
sì,
un sacco di volte
sì,
la gente per
è
terra.
È classico, che... no, posto in cui c'è un sacco di gente che sembra che non abbia mai un cazzo da fare, sta
è vero, molto
a leggere
vero.
Libri gratis, ma però è anche interessante perché se siete collezionisti come me, spesso hanno delle edizioni speciali riservate, sì, a Barnes & Noble, insomma, è comunque interessante. Strand, l'hai nominato tu prima,
esatto,
è un negozio di libri usati molto figo. Io preferisco in generale, visito, ho fatto anche una guida, in generale mi piacciono tantissimo tutti quanti i libri, i negozi di libri usati americani, perché si trovano delle chicche incredibili a quattro spicci veramente.
Solo che in Strand veramente ti ci perdi. In
esatto,
Strand
molto bello, bello, molto grande. E vabbè, se siete in centro, state guardando, insomma, come fai a non andare a Nintendo New York o lì di fianco al Lego Store? Cioè, dovete andarci per forza. Sì, mentre siete lì, vi consiglio anche PIC, P-I-Q, che è un negozio di articoli da regalo. Ce n'è uno dentro, è una catena, ce n'è uno anche dentro alla Central Station, pieno di minchiate infinite, proprio classico posto dove si comprano i regali per gli amici quando torni. Non so, adesso mi viene in mente una delle ultime volte, non so, la penna con la faccia di Trump che quando premi dice le minchiate che dice Trump, per dire, no? Tutta quella serie di super gadget, articoli da regalo. Rimanendo a Midtown Comics, bisogna andarci sì. per forza anche lì.
Ecco, tra i due, Midtown Comics, per quanto mi riguarda, dal punto di vista fumettistico, secondo me Midtown a New York batte pesantemente Forbidden.
Sì, sì,
dal punto di vista dei gadget, no, ma dai fumetti pesantemente.
Se siete dei collezionisti di fumetti, cercate anche vecchie edizioni americane, eccetera, entrate lì e la settimana di cui parlavo prima, magicamente arriva alla fine.
sì.
Vi ritrovate che è venerdì e pensate, cazzo, dovevo andare che... Vabbè, no, sto comunque qua dentro a Midtown Comics.
Senza ombra di dubbio, sì.
E se vi piace anche il Giappone, c'è Kinokuniya, che è un bellissimo negozio di anime, manga su più piani, è una catena giapponese che ha appunto una filiale anche a New York. Vi faccio lo spelling Kinoku con la K, Kinokuniya con la Y, magari dopo comunque metterete voi i
riferimenti. Magari, magari poi mi giri...
Stupendo negozio di anime e manga che vi ricorderete se siete, vabbè, se non siete mai stati, no, però se siete già stati anche ad Akihabara o a Tokyo, vi ricorderò il classico negozione di manga e anime giapponese e ve lo ritrovate però lì a Midtown a New York, per cui è una bomba che va visitata. Andrei senz'altro a farmi un'oretta dentro a un barcade, che sono questi nuovi bar con dentro le sale giochi, fondamentalmente, i vecchi arcade anni 80 e 90. Sono praticamente questi ragazzi americani che hanno messo in piedi una piccola catena, barcade proprio, quindi arcade bar, no? dove c'è il bar, ovviamente, ma dietro vi ritrovate 50 vecchi arcade restaurati, da Pong a Pac-Man a qualunque gioco, che vanno a gettoni ovviamente, per cui vi ritrovate automagicamente dentro a una sala giochi degli anni 80 americana.
È subito Stranger Things.
Bravissimo. Ecco, avete presente l'ultima stagione quando parte che c'è l'arcade? Ecco,
sì.
Magicamente lì, ricordatevi di non usare tutti quanti i gettoni, perché anche i gettoni sono bellissimi, perché almeno uno portatevelo a casa.
Bellissimo.
Vabbè, se vi piace la tecnologia come piace a me e magari anche foto e video, B&H foto video, sì. Credo il negozio di foto e video più famoso al mondo,
gestito
da ebrei in una maniera incredibile. Non voglio essere assolutamente, insomma, dispositivo.
No, ma è proprio che è l'intero cast, no? Cioè, l'intero organico.
Sono tutti quanti
ebrei, diciamo, ortodossi, sì.
Classici ortodossi e la roba allucinante che mi stupisce ogni volta, a parte essere enorme e diviso su diversi piani, è che le casse, dovete immaginarvi che ci sono dei binari, delle specie di scivoli, anzi non binari, tipo gli scivoli quelli che si fanno al mare con l'acqua scivolo, no? Però immaginatevi un po' più piccoli, dove scorrono dei pacchi che arrivano direttamente dai magazzini, per cui cosa succede? Che tu giri per questi tre piani, tre o quattro piani, non mi ricordo quanto sono, vedi gli oggetti, non è che prendi su gli oggetti.
No, infatti.
Ti ricordi cosa vuoi comprare? Vai alla cassa senza niente, gli dici: guarda, io volevo una Canon Pinco Palla, no? Ah sì, un attimo. Lui chiama al magazzino, aspetti e poi senti rotolare roba sopra la tua testa e magicamente arriva la scatola alla cassa, capito?
Fighissimo. Ma poi io ricordo quando sono stato, è impressionante vedere come a Milano si dice come tarellano,
cioè macinano,
fatturano
lì dentro.
No, è impressionante. E poi c'è veramente qualunque cosa.
Sì,
qualunque cosa.
Esatto, hai la più grande esposizione che tu possa immaginare su computer e meno, però foto e video in particolare, se siete appassionati di fotografia, oppure, ve la dico in un'altra maniera, siete andati a New York, avete portato dietro solamente una schedina SD, vi siete scordate le altre, vi serve un'altra schedina SD, non volete pagarla 4 4 volte in pieno centro, in quei negozi per i turisti, ruba soldi. Andate a fare un giro a B&H e così vedete un bellissimo negozio assurdo che non avete mai visto, e vi comprate anche la schedina nuova, oltre piedino che vi siete scordati o qualcosa
sì. No, è verissimo.
Non so, anche Sanrio per me è fighissimo. Times Square pieno, se andate a Times Square, io un giretto al negozio Disney ufficiale, che comunque è carino, al negozio Sanrio ufficiale con Hello Kitty e tutto il resto, anche solo per vedere questi negozi allestiti in una maniera incredibile, bellissimi, a cui comunque noi non siamo ancora abituati, no? Non tanto per le dimensioni, ma proprio per l'allestimento, per come ti riaccolgono, no? I commessi, cioè è veramente
giusto Disney Store
pianeta.
Adesso in Italia iniziano ad essere un po' così.
E poi, diciamo così. Un altro bellissimo negozio di libri usati è Book Off, che è una catena in realtà. Book Off vende robe usate, in particolare libri, ma in realtà ci trovate un po' di tutto, quindi anche bici usate piuttosto che non volevo usare piuttosto che in questa maniera, ma ogni volta mi scappa. Quindi potete commentare se volete. Bici usate, VHS, Blu-ray, vecchie limited edition, una valanga di roba usata che riguarda audio, video, computer, eccetera, eccetera. Book Off, tutto attaccato, molto interessante. E se vi piace l'abbigliamento usato, un'altra cosa che a me piace, per esempio, no? Vi ritrovate in questi negozi allucinanti in cui trovate vecchissime magliette legate magari anche non alla pop culture, ma anche ad altro, vecchi concerti o comunque tutta quanta alla cultura pop americana. Uno dei più belli si chiama Raggedy Threads, Threads, che è
tessuti.
Dice, rotoli di...
Sì, tessuti.
Di tessuti, adesso non mi veniva. Se vi piacciono le penne, un negozio particolare... non le penne, le matite, mi raccomando, le matite, non le penne. Si chiama CW Pencil Enterprise, è questa tipa, questa matta che ha scritto anche un libro su tutta la storia di come sono nate le matite e della storia delle matite, una roba veramente super assurda, però il tutto nasce da un negozio che ha messo in piedi a New York, che vende unicamente matite e ha tutte le matite del mondo, tutte le varianti possibili, e te dici, ma che cazzo me ne frega delle matite, andate dentro a quel negozio, ragazzi, perché vi scoppia la testa solamente per l'estetica di come sono esposte queste cacchio di matite. Pencil Enterprise si chiama, bellissimo. E se vi piacciono le scarpe, non so, io sono un grande amante di sneaker e roba simile. Ovviamente qui si potrebbero dire un milione di negozi, ma probabilmente il più famoso si chiama Flight Club, ed è quel... forse l'avete già visto, è quel negozio che ha le pareti ricoperte di sneaker e scarpe da ginnastica, tutte quante in cellofanate per mantenerle. È un posto che si va solamente a visitare perché è bello vedere queste pareti ricoperte di roba, poi quando ti avvicini e guardi i prezzi, tipo $11,000, dici va bene, belle queste
cose. ci si può andare a fare un furto.
Esatto, fate un paio di foto e poi uscite e insomma va benissimo. Vi dico anche due minchiate per mangiare. La mia catena preferita, Shake Shack,
sì,
se qualcun dubbio, mio gusto personale, poi
anche io approvo.
Non, quindi hamburger da Shake Shack ce ne sono diversi a New York.
Prendete, mi raccomando, il milkshake al cioccolato e immergeteci le patatine fritte, buonissime.
Se volete proprio sbragare da vero americano, esattamente. E se volete un buon aiuto, non mi viene come si chiama la ciambella con il buco, donut. Se volete un buon donut, Krispy Kreme con la K, Krispy Kreme, creme. E anche questa è una catena e spacca, ottimo. E direi che sono arrivato in fondo, il resto sono tante cose. L'unica roba che vi obbligo assolutamente, ragazzi, adesso credo che sia chiuso in questo periodo per ristrutturazione, però tenetelo d'occhio, tra i mille musei che dovete andare a vedere a New York, uno più bello dell'altro, l'unico che dovete includere per forza nella vostra settimana a New York è l'Intrepid Sea Air and Space Museum. È museo su una portaerei. Quindi immaginate,
è la cosa più repubblicana che tu possa
alla grande avere. Andate armati lì dentro sparando colpi in aria, però Però io sono un grande appassionato di aerei e di esplorazione spaziale. Lì dentro c'è l'Enterprise, quindi c'è un...
A me ruga che quando ci sono andato io non era stata ancora portata.
Ah, peccato.
Quindi io sono entrato, c'era anche la capsula, c'erano alcune capsule in cui puoi entrare dentro l'Intrepid, ma l'Enterprise non l'avevano ancora portata, ma tipo l'hanno portata 6 mesi dopo, quindi proprio giramento di palle all'ennesima potenza.
Comunque immaginatevi un intero museo dentro a una... a una portaerei della seconda guerra mondiale ormeggiata sulle Striver, per cui voi entrate, già è una figata la portaerei di suo, voglio dire, dentro la portaerei e sopra alla portaerei c'è tutto quanto una bellissima esposizione di aerei incredibili. Vi nomino, per dire, c'è l'SR-71, c'è il Blackbird, c'è il Concorde francese, e adesso da qualche anno appunto c'è anche lo Space Shuttle. Non è uno degli Space Shuttle che hanno volato, è l'Enterprise, che è un'altra roba, in realtà è un dummy fondamentalmente, non so se lo sapevate, è il primo Space Shuttle che hanno costruito, l'avevano chiamato appositamente Enterprise e fondamentalmente girava l'America per promuovere il programma spaziale, ma non ha mai volato, se non attaccato a un 747, però comunque è interessante vedere anche solamente le proporzioni, perché lo Space Shuttle l'avete visto in foto tante volte, ma quando ci camminate sotto e vedete quanto sono grandi i motori, vi rendete conto dell'immensità della cosa che ha fatto la NASA. Ne ho visti altri due, io fortunatamente, uno a Los Angeles e uno a Washington, e devo dire che vedere uno Space Shuttle dal vivo è sempre un'esperienza indimenticabile.
Quella
ovviamente se siete appassionati.
Manca. Quella purtroppo mi manca, però posso immaginare, perché altre cose le ho viste. È sempre emozionante quando vedi alcuni elementi di quelli. Giuseppe, velocemente, citiamo 2 o 3 posti, secondo noi, nerd di New York, intesi come location nerd, che però sono immancabili.
Sì, vai, aggiungerei giusto alla completissima lista di Antonio gli store ufficiali sulla stessa strada dei canali HBO. Generalisti HBO
sì,
NBC,
bravo.
Sì, sulla stessa strada trovate tutto, ma c'è il merchandise ufficiale, per esempio dei vari show, sia delle serie televisive, quindi cose un po' più particolari, ovviamente, oltre ovviamente a quello che ha detto Antonio. Posti invece assolutamente da vedere, sicuramente l'Empire State Building, per quello che riguarda un riferimento nerd, da King Kong a Independence Day, qualsiasi cosa. L'Empire è uno dei simboli, sono tanti i simboli di New York, ovviamente. Poi sicuramente Grand Central, l'abbiamo detto, la stazione dei pompieri, Times Square, impossibile non andare, cose turistiche che però... richiamano, sono fortemente connotate di immaginario nerd. Central Park, la Bethesda Fountain per il Dottor Wu e tutto quanto.
Assolutamente. Io ci aggiungerei, ovviamente, visto che abbiamo citato anche i musei, perché in alcuni casi sono stati elementi importanti, abbiamo detto la Public Library, ovviamente, ci aggiungerei assolutamente il Metropolitan, anche solo perché ha visto una notte al museo, anche solo per quello, e io non posso non citare il Museo di Storia Naturale di New York, perché
stupendo.
È meraviglioso, tutta la parte... Io non adoro la parte esclusivamente di diorami animali impagliati.
Gli animali impagliati, però lì ti fa capire, cioè, generazioni di newyorkesi hanno visto l'Africa così.
Esatto, esattamente. Però diciamo che la parte legata ovviamente a una delle mie passioni, che è la parte preistorica, è una delle più belle in assoluto possibili. Tenete anche solo conto che il solo atrio del Museo di Storia Naturale di New York ha 2 scheletri in posa. E lì neanche si paga, cioè si entra, infatti la gente che entra fa la foto ed esce solo per fare quelli, mi fa morire. Però
possiamo,
ecco, diciamo che...
dare alcune tip a proposito dei musei. Per esempio, il Museo di Storia Naturale è aperto gratuitamente ogni giorno dalle 5 alle 6 nell'ultima ora di visite. E, ad esempio, invece il MoMA è aperto tutti i venerdì gratuitamente dalle 4 in poi.
Io vi consiglio di fare la New York Card comunque, se andate come turisti, diciamo, che è questa combo magica di trasporti e ingressi ai musei, inclusi. Costa un botto, però alla fine se
avete tutto incluso,
se siete degli accumulatori seriali di luoghi da vedere,
diciamo che secondo me conviene. La New York Card va benissimo la prima volta che vai,
esatto,
perché tendenzialmente copre una marea di cose che comunque vorresti fare,
che devi vedere, dai, la prima volta devi
esattamente vedere la seconda volta ni, perché alcune cose una volta che le hai viste non le vai a rivedere, cioè io, esatto, la Statua della Libertà sono andato una volta a vederla,
soprattutto le cose a pagamento una volta che le perché sì, ma poi non abbiamo detto, ma quasi tutte a pagamento purtroppo,
sì esatto, purtroppo,
e neanche costa poco, tra l'altro,
no, tipo mi sembra il Metropolitan l'ultima volta che sono andato era sui $20,
sui $20,
ma andare sui tetti costa un botto, infatti volevo ricollegarmi prima, no, nominavi tu l'Empire State Building, io vi consiglio, se volete andare su un rooftop, no? Cioè, se volete andare in cima a qualcosa per vedere New York dall'alto, secondo me è molto meglio il Rockefeller Center, ma semplicemente perché uno costa un po' meno, e due perché il Rockefeller Center è orribile, e quindi
vedi l'Empire State,
bravo, andando in cima almeno vedi l'Empire State Building, che invece quello lì è bello,
e anche Central Park, che dall'Empire
e anche Central Park lo vedi molto meglio. Invece una roba super recente che non ho ancora avuto modo di vedere, ma che mi consigliano gli amici di New York, si chiama Hudson Yards, che è tutta questa nuova area
bellissima,
ricollegandoci a quello che dicevo prima, che continuano a costruire cose, anche lì hanno fatto una follia. Hudson Yards era una enorme stazione dei treni con tipo, mi sembra, 50, immaginatevi 50-60 come si dice, binari affiancati, no? Quindi uno spazio gigantesco, no? E per cui io immagino che ci abbiano fatto la bava per anni gli speculatori immobiliari americani di New York, finché non sono riusciti a ottenere il permesso di costruirci sopra, quindi hanno ricoperto tutti i binari di quest'area sconfinata, e ovviamente sopra ci hanno fatto l'anima di Dio di grattacieli nuovi. Uno di questi ha anche un bellissimo rooftop che costa un botto come al solito, tipo $40, ma che ha una, mi dicono, una gran bella vista, insomma.
È il più alto, la più alta terrazza all'aperto in Occidente,
ecco vedi,
e assomiglia, ecco, sì, ci fate caso, alla Avengers Tower.
Ah sì sì, perché c'è proprio questa terrazzina sospesa nel vuoto con anche il vetro sotto, tra l'altro, per terra, come se
ci
volete
arrivate
proprio
diretti dalla High Line, volendo,
esatto, sì. Altro posto, tra l'altro,
ricordiamoci anche la meravigliosa High Line, che ormai è stata aperta del tutto recentemente, nel senso non più di un paio d'anni fa, se non erro, anche l'ultimo tratto, Skyline Garden, ed è, non mi ricordo mai se è Highline Garden o Skyline Garden.
No, Highline.
Highline.
È Highline Garden, vedi che mi confondo sempre io. Ed è bellissimo perché è una passeggiata meravigliosa in tutta la parte da sud di Manhattan.
Anche quella si è vista mille volte nei film, no?
Sì.
Soprattutto di recente, man mano che ampliavano un po', che aprivano parti,
sì,
la si iniziava a vedere.
La classica ripresa sia a Chicago ma anche a New York, cioè una scena classica è quella in cui si vedono le macchine che passano sotto a queste ferrovie sospese in aria, no? Queste strutture di ferro giganti che passano in mezzo alla città, perché sopra ci passa la metropolitana. Immagino che chi ci ascolta riesca un attimo a visualizzare, no? Quelle strutture che servivano a tenere sospesa la metropolitana sopra le strade, in modo tale da non doverla fare sotto la strada. L'High Line praticamente è una vecchia linea di queste qui della metropolitana, in cui al posto della ferrovia, che è tuttora presente, hanno fatto semplicemente una bellissima passeggiata verde, quindi hanno messo tutto quanto il verde. E una cosa che mi stupisce ogni volta, non so se ci avete fatto caso, è che lungo la ferrovia ci sono queste panchine che però si muovono lungo la ferrovia, perché le panchine hanno le ruote dei treni,
quindi
si possono spingere e muoverle lungo così, un dettaglio, ma bellissima l'Island, bellissima.
Che meraviglia,
sì anche perché passeggiate proprio tra i palazzi, è un parco tra i palazzi,
sì, cioè... siete sospesi a 6 metri da terra, 6-9 metri, non so quanto
ci si può sdraiare, si può vedere, si può in vari punti, perché ci sono non solo le panchine ma anche proprio delle sdraio di legno, quindi uno può sedersi.
Sì. dici?
Ci sono dei punti in cui c'è dei veri e propri spalti che però danno sulla strada, quindi sono vari elementi. E a questo punto, sempre per rimanere in tema nerd, e poi ho una proposta da farvi appena vi dico questa cosa, ricordiamoci che chiunque abbia giocato lo Spider-Man di Insomniac ambientato a New York,
nonostante ha fatto un viaggio a New York.
Esatto, nonostante sia una versione ridotta di New York, perché a un certo punto mi sono reso conto, perché ero andato a cercare per vedere come avevano reso la mappa, ad esempio l'indirizzo dove io ero stato a dormire nell'Upper West Side, e non lo trovavo, perché poi ho scoperto che è fedelissima, perché è mostruosamente fedele, ma è compressa. Cioè c'è soprattutto la parte di Central Park, è molto più piccola, più bassa, rispetto a quello che c'è. Però ecco, se provate a giocare con lo Spider-Man di Insomniac, andate in New York, e quella è New York. E New York è esattamente, cioè, come se ci camminaste per molti versi. La sensazione tipo di andare verso la zona del Palazzo dell'ONU, verso i ponti, eccetera, è impressionante. Quindi è una delle cose più belle.
C'è tutto, sì.
Sì. È una delle cose... Lì, tra l'altro, ti puoi arrampicare fino in alto, quindi è anche parecchio... per chi soffre di vertigini può essere abbastanza spaventoso, ma è molto bello. Sentite, la proposta che volevo farvi è che, dato che è impossibile che riusciamo, nel tempo che abbiamo, a parlare delle altre cose...
Sapevo che avresti fatto questa proposta. Stai per proporre che questa puntata è New York e basta, perché non abbiamo ancora parlato neanche degli eventi bellissimi che si fanno a New York. Ce ne sarebbe ancora da dire tantissimo.
Allora, sì, infatti, cioè, possiamo tranquillamente approfondire ancora un po' il discorso sugli eventi, se vogliamo, le cose che ci sono. Se ci avanza un po' di tempo, citare qualcos'altro, se no a questo punto ti toccherà darci appuntamento per gli episodi 2, 3, eccetera, in cui ci focalizzeremo su altre cose.
Stavo guardando l'ora, io c'ho un altro 20 minuti, per cui la vedo dura che adesso in 20 minuti facciamo Los Angeles,
Tokyo e
Londra.
No, è praticamente impossibile. Poi, con tutta la buona volontà, non ci credo neanche morto che solo Tokyo...
su Tokyo avremo altrettanto da dire.
Esatto, sì, quindi diciamo che, nonostante i buoni propositi, e direi che forse ci conviene fare così, se siete d'accordo. Quindi è un episodio 1 di N, ecco, siamo oggi in questo modo. E, ok, allora a questo punto, eventi. Abbiamo citato il New York Comic Con, che negli ultimi 6 anni è diventato forse più grande del San Diego.
Secondo me è molto meglio. Io sono uno di quelli che sostiene questa cosa qua. Molti mi tirano merda e mi chiedono ogni anno: ma perché vai sempre a New York Comic Con e non vai praticamente mai al San Diego Comic Con? Tra i vari miei peregrinaggi, no? Ci sono diverse fiere in giro per il mondo che faccio tutti quanti gli anni, a parte quest'anno che caliamo un velo pietoso sulle mie trasferte del 2020 che sono uguali a zero, ovviamente, come tutti, purtroppo.
Ma infatti stiamo facendo questa puntata proprio per far viaggiare da casa.
Ti ringrazio, perché anch'io sono molto contento di fare questa cosa qui, perché mi sono improvvisamente svegliato, no? Perché sto proprio soffrendo in silenzio da 6 mesi.
Capiamo tutti.
Diciamo
purtroppo
che ogni ottobre, allora, il New York Comic Con si fa a inizio ottobre, che coincide, tra l'altro, ve lo ripeto, a quello che è secondo me il periodo migliore per andare a New York, insieme alla primavera, volendo, però secondo me ottobre è ancora meglio.
È abbastanza fredda la primavera.
Esatto, perché c'è questa roba che hanno tutto quanto, il clima ha spostato un pochino avanti, per cui l'inverno arriva tardi, sì. però rimane anche di più, cioè ad aprile è ancora freddo, insomma.
Infatti io andai una volta ai primi di dicembre, parliamo intorno al 15, forse un po' prima.
Non era freddissimo il
15. No, per niente, tant'è che quando scesi dall'aereo la prima frase fu: oh cazzo, perché faceva molto più caldo rispetto a
maglioni
che avevo previsto. No, poi guardate, per fortuna si era stabilizzato.
Si sta in maglietta, letteralmente durante il giorno si sta in maglietta senza problemi, la sera felpino o giacchettino, e quindi è un po' come il nostro maggio, fine
sì,
aprile.
Consideriamo
maggio.
Che New York è alla latitudine di Napoli, quindi già questo appunto, dovrebbe comunque...
Appunto. Però ci sono correnti diverse.
Sì, però comunque già come latitudine...
Sì, magari beccate almeno un giorno molto ventoso, che magari è, però insomma... diciamo che in valigia tante magliette, felpa e giacca a vento, avete finito, andate in quel periodo lì. Se volete andare al New York Comic Con, ovviamente dovete comprare il biglietto 6 mesi/1 anno prima, non fate la cazzata ovviamente di pensare di andare lì un mese prima a comprare il biglietto, perché è praticamente impossibile. Il weekend va esaurito fondamentalmente 2 settimane dopo l'apertura delle vendite, anche prima spesso. Il giovedì e il venerdì, insomma, siamo lì. Vi consiglio in ogni caso di andare giovedì e venerdì e di non andare il weekend, a meno che non siete dei mega appassionati di cosplayer e volete vedere le gare del sabato e la domenica, e comunque diciamo che sabato e domenica c'è la massima concentrazione di cosplayer proprio per quel motivo lì. Però sinceramente se volete vedere dei bei cosplayer, abbiamo Luca in Italia che spacca il culo a tutto il mondo, per cui non...
posso ti interrompo solo un attimo, certo. Per fare una minima pubblicità progresso, perché nelle prossime settimane arriva proprio un episodio dedicato ai cosplay, quindi
ecco, a posto. Sicuramente il New York Comic Con è un gran bel posto in cui vedere dei bei cosplayer, tra i più belli al mondo, ma ripeto che abbiamo la grande fortuna di avere Luca Comics and Games, che è senz'altro il posto migliore al mondo in cui vedere i cosplayer, per diciamo che non scegliete in base a quello il vostro viaggio a New York. Quindi io mi farei assolutamente la prima parte della settimana in giro per tutti i posti che abbiamo appena detto, e poi mi terrei o uno o due giorni in base a quanto avete speso per i biglietti. Secondo me basta anche un giorno, chiaramente sono biglietti giornalieri, per questo lo dico, per cui o vi comprate o solo giovedì o solo il venerdì, potreste comprare una due giorni, però per me se è la prima volta che andate, un giorno basta. Si fa dentro allo Javis Center, che è un centro fieristico strepitoso, bellissimo, completamente in vetro, dà sul Sull'Istriver, di fianco a Hudson Yards, fondamentalmente, vicino al Lincoln Tunnel,
Quindi,
vicino all'Intrepid Sea,
quindi Space. Molto basso, comunque molto giù nella...
è proprio Midtown.
Midtown, scusa, sì, hai ragione, Intrepid a Midtown.
Esatto, okay, sì. Da sul mare, o comunque sull'East River, insomma, non sull'East River, scusa.
Sull'Hudson
River. È un posto bellissimo, veramente un centro fieristico bellissimo, e questo è uno dei motivi per cui il New York Comic Con sicuramente è stato ed è un mega successo. No, mi ricollego a quello che dicevo prima, molti mi chiedono, ma perché ogni anno vedo che vai a New York e non vai a San Diego? A San Diego ci vai così una volta ogni tanto e basta. Beh, semplicemente perché il New York Comic Con è a New York e San Diego Comic Con è a Cesenatico, come dico io ogni volta. E questo è il motivo. Per cui se devo andare via una settimana, capirai che preferisco, una volta che esco dalla fiera, capirai che preferisco essere a New York e vedere le centinaia di hotspot incredibili che è a New York, e non San Diego, che... oh, per carità, una bellissima cittadina di mare, però veramente non dico Cesenatico, però insomma siamo lì veramente, cioè gli manca la piadina, per cui
non lo so, che magari secondo me la trovi pure,
la trovi pure, sì, solo che la chiamano tortiglia là.
Esatto.
Per cui cioè, questo è il motivo principale. È chiaro che come fiera in sé è più bello San Diego, è più completo San Diego,
però anche lì mi sembra che
per i giornalisti fammi finire, infatti, perché se tu sei l'uomo della strada che va a San Diego, non è che entri dentro alla All Age e ti guardi il panel della Marvel, capito? Uh-huh. Sei comunque un coglione qualunque che si guarda, certo, il market, al massimo i cosplayer e la parte fieristica, appunto, con il market e il resto. Però per entrare ai panel principali, o sei fuori di testa che ti fai letteralmente due giorni interi di fila, ma non per dire, cioè 24-6 ore seduto con la tua bella tenda, eccetera, per vedere il panel Marvel o il panel di Warner Bros. O quello che è, oppure sei come me un giornalista super paraculo e quindi entri direttamente. Però per l'uomo normale, no? Per quello che vai lì in vacanza, devo dire che San Diego è interessante fino a un certo punto, se cominci a pensare a queste cose qua, no? Perché tu, certo, quando vedi online dici, cazzo, figata, quanto sarebbe stato bello essere lì al panel in cui hanno presentato, che ne so, Avengers, no? Cazzo, figata, sì, magari c'eri anche, però sicuramente non è rientrato dentro al panel, te lo assicuro.
No, non ne dubito.
Per cui, se cominci a guardarlo da questo punto di vista, il New York Comic Con, insomma, c'ha un milione di punti in più, e questo è il motivo per cui lì vado ogni anno, e a San Diego quando capita o quando ho qualche cosa di veramente particolare. Quindi secondo me la più bella fiera al mondo diciamo, per i nerd è il New York Comic Con, per questo motivo qua, non tanto per il contenuto in sé, che è comunque interessante, ma per il contenitore che è New York, che quindi ti apre la possibilità di farti una bella settimana in cui ci infili veramente di ogni, e diventa il viaggio della vita a quel punto, perché certo. C'hai infilato tutto fondamentalmente, quindi bellissimo, assolutamente la fiera migliore, tra l'altro appunto, lo ripeto ancora, nel periodo secondo me migliore per andare a vedere New York. Quest'anno non andrò e quindi
a San Diego andiamo tutti quest'anno
a San Diego andiamo tutti
quest'anno era un anno in cui dovevo andare, avevo già l'accredito e pensa quanto
ho super rosicato
e ovviamente vabbè, lasciamo stare, non devo spiegare nulla, è tutto quanto annullato.
Beh, puoi guardarlo con la piedina in mano,
assurdamente, esatto. L'unica cosa che ho assurdamente ancora in piedi con tanto di albergo prenotato per fine agosto e non l'hanno ancora annullata, la Star Wars Celebration, che è ancora ufficialmente
quest'anno,
dal 27 agosto in poi, ad Anaheim in California. Quest'anno si fa, anche lì vado ogni anno
io c'ero andato quando hanno fatto quella di Londra.
Di Londra c'ero anch'io 3 anni fa, 4 anni fa.
Poco prima che morisse Carrie Fisher. Perché...
Esatto. Allora, l'anno scorso era a Chicago, l'anno prima era Orlando, l'anno prima ancora era Londra.
Sì,
se
non io c'ero, però effettivamente anche lì ho vissuto esattamente le cose che citavi tu sul discorso che sì, bello, ci giri dentro, figata, ma o sei un folle, o se un... no, ovviamente no, perché
capito.
O se... ma anche gli autografi, anche se lì mi mangio un po' il gomito, no?
Beh, perché... li paghi, però gli autografi basta pagare.
Eh sì, però appunto, però non
anche
è che
la
costi...
fila, anche la
non
fila.
È che costino poco, nel senso che... E quindi tu dici, sì, bello, sei in un ambiente divertente, appassionante, ma poi o ci investi tantissimo in tempo da utente normale, o ci investi tantissimo in soldi.
Sì.
Oppure sì, ti godi il giusto quello che c'è. L'unica da questo punto di vista che andò molto meglio per quanto mi riguarda fu la Doctor Who Celebration. Adesso Giuseppe mi odia quello
sì,
pezzettino
ancora
lì
ancora di più
per il cinquantennale, perché invece ad esempio lì fecero proprio Giuseppe sta dando di matto in questo momento perché lì fecero invece una cosa per cui chiunque c'era riusciva a vedere tutto, a fare tutti i pane.
Era aperto a pochissime persone, però quanti eravate? Scusi.
No, era pienissimo, ma avevano preso l'Excel, lo stesso Excel dove fanno spesso...
dove hanno fatto anche la Celebration.
Esattamente. Avevano preso delle sale enormi e le avevano fatte a scaglioni. Quindi lo stesso panel veniva rifatto n volte.
Addirittura?
Ti giuro.
Cioè, con gli attori che si prestavano a fare questa roba qua?
Sì,
oggi per 8 volte ripetete le stesse cose perché così
Sostanzialmente, c'erano 2 o 3 scaglioni e questi 2 o 3 scaglioni facevano di nuovo il panel in vari momenti.
Beh,
quindi
vabbè,
c'era...
È una roba completamente infattibile per un...
No, infatti fu solo quella volta, fu
strepitoso. Prova a dire a Robert Downey Jr. Allora, oggi lo fai 6 volte il panel di Marvel. Sì, come no?
Infatti, però ecco, diciamo, a parte quell'occasione molto speciale, questo sarebbe una cosa che effettivamente pochi sanno, di chi non ci si appassiona, di questo tra virgolette problema.
Certo.
Che se vai
in io cerco di ribadirlo ogni volta, perché chi magari mi segue mi vede, no? Che è quello che faccio, e ogni volta, ovviamente, non so, vado ho nominato la Star Wars Celebration perché per me è la seconda fiera più bella, cioè per il mio gusto personale, ovviamente.
Certo.
No? Per cui vado lì, non so, lo scorso anno era anche il 40°, quindi buonanotte, è stata una celebration incredibile a Chicago, è stato veramente bellissimo, abbiamo visto tutti quanti i panel più incredibili, più belli del mondo, io li ho commentati e trasmessi in diretta e vedevo i commenti, no, cazzo, prossimo anno voglio andare anch'io alla celebration, però cioè io non potevo non dirgli guarda che non è, cioè non funziona così, non è che compri il biglietto della Celebration e magicamente entri al panel, perché Celebration ci sono, non so, staccano 100.000 biglietti e qui dentro siamo in 2.000, quindi sono 98.000 stronzi che hanno pagato il biglietto uguale a me, ma qui non ci sono, e dove sono? Sono
gli
fuori,
unici panel forse in eventi come il New York Comic Con eccetera in cui forse uno può avere la speranza di entrare sono quelli che stranamente dovrebbero, nella mia mente dovrebbero essere molto richiesti e poi non lo sono, che sono quelli con gli autori di fumetti.
Tutti i panel secondari, esattamente. Quelli sono i panel secondari,
sì, esatto.
Sono quasi sempre deserti, ma non, esatto. Effettivamente è vero, ma anche perché però ce n'è un'infinità. Cioè, se tu, certo, guardi il calendario, sia la Celebration che anche al New York Comic Con o al San Diego Comic Con, eccetera, hanno dei calendari con tipo 200 eventi, tutti, certo, sovrapposti, per cui ovviamente fanno in modo che almeno qualcosa in cui riesci a entrare c'è. Poi dopo che sia quello che sognavi di vedere è tutto un altro paio di maniche, però almeno qualcosa vedi. E in più ci sono le aree market, che vabbè, io adesso sono chiaramente in cauto acquisto e nerd shopping, per cui buonanotte, io ovviamente spesso, soprattutto vado lì per visitare le aree market di tutte quante queste fiere, vedere un po' come sono, no? Le aree market, per intenderci, sono la classica, ma come c'è anche in mille fiere italiane, la classica area in cui ci sono i negozi, no? Quindi sia i negozi ufficiali, dei brand ufficiali, sia i negozi, che sono spesso anche più interessanti, di piccoli negozianti americani. E anche qui New York spacca il culo a San Diego un bel po', soprattutto su tutto quanto quello che interessa a me in particolar modo, cioè tutto quanto roba vintage, no? Quindi vecchi giocattoli, vecchi toys, vecchi fumetti, vecchie cose. E se vai al New York Comic Con c'è un'area market davvero incredibile, in cui trovi fondamentalmente tutto quello che ti può passare per la testa, dai primi numeri di a vecchissimi giocattoli, a tutto quanto.
Mettiamola così, è praticamente impossibile andare a New York e o al New York Comic Con e tornare con i soldi in tasca.
Ah no, certamente, certamente. Andare con due valigie, di cui una dentro l'altra, e all'andata e al ritorno sono piene tutte e due.
Beh, guarda, io sono riuscito, tornando da New York, visto che la valigia pesava troppo, non c'era spazio, mi stavano rompendo le balle, a andare in giro per il JFK con un Muppet in spalla.
Esatto, oppure fate
non era la cosa più strana, comunque.
Devo dire che Tokyo è peggio, però New York compete alla grandissima sull'incauto acquisto, è veramente importante a New York, senz'altro. Direi, se poi andate, ripeto, nella settimana del Comic Con, accidenti, sì, ce n'è di roba da comprare, se volete sputtanarvi soldi, ce n'è proprio in fita.
Direi assolutamente di sì. Va bene, io direi che a questo punto, visto che appunto abbiamo fatto una bella panoramica su New York, direi a questo punto di chiudere l'aspetto New York, e magari ci ridiamo appuntamento per tra qualche tempo, per a questo punto Tokyo, direi.
Ci sta, sì, assolutamente.
Avrei una domanda da farvi, perché ora vorrei la vostra opinione sul perché New York sia così simbolica e perché sia stata presa come...
Dal punto di vista dell'immaginario?
Dell'immaginario e dell'immaginario nerd in particolare. Cosa rappresenta? Perché New York? È New York?
Ma intanto la sede di DC e Marvel è New York.
Infatti. No? E cioè, questo
DC
mi sembra,
e Marvel sono
questo è
a New
materialismo
York.
Storico proprio allo stato puro. Buttato,
cioè,
così.
Io, una delle ultime volte ho suonato la sede di Marvel. Scena imbarazzante.
E sei scappato?
Io un mio amico giù, reception, è dentro un grattacielo. Allora, DC è chiusa la sede, devo dire questa cosa, non c'è più. Però, insomma, è sempre stata storicamente a New York. Marvel c'è ancora, ma non ci sono i disegnatori, sono solamente uffici, l'ho scoperto dopo. Comunque sono andato da proprio paraculo totale a lì, ho suonato, mi hanno risposto, ho detto, bla 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 bla, hanno aperto, no? Sono andato giù, c'è la reception di tutto il grattacielo, e sono andato lì e ho detto, è possibile visitare la sede Marvel, che è tipo è un grattacielo di 100 piani, di cui uno è Marvel, ovviamente. Lui mi ha guardato ridendo, era un ragazzo, no? Mi ha guardato ridendo, mi fa, ma hai un appuntamento? Io faccio, ma no, volevo visitare. E lui subito, no, così proprio secco, capito? No, non è possibile visitare. E io sono rimasto pietrificato e ho capito la mia totale ingenuità, ma comunque posso dire che ho visto l'atrio del grattacielo della sede della Marvel
già qualcosa.
A New York.
No, ma secondo me, oltre ovviamente a quello che dice Antonio sul discorso delle localizzazioni, noi comunque siamo stati bombardati, da che possa ricordare, da due appunto fonti, una orientale, soprattutto con gli anime, e una occidentale. Se ci pensi, ci sono anche altri luoghi, ma non sono così identificabili. non sono così riconoscibili, tant'è che alcune volte alcune cose che vedi da in altri posti pensi che siano a New York, chissà perché, ti viene istintivo associarle a quello. New York secondo me è il posto con più luoghi immediatamente identificabili tra quelli che ci sono arrivati nei decenni, e che quindi vedi si sovrappongono, si fanno. Probabilmente anche perché la città che ha una maggiore identità ben precisa, almeno per quanto riguarda Manhattan, da questo punto di vista. Forse anche è migliore come sfondo per alcune storie, non lo so, mi viene da dire una cosa
del
genere.
Secondo me c'è proprio concentrato, io ho sempre notato anche proprio la gente che cammina per strada, è generalmente molto legata alla pop culture che intendiamo noi. Se tu giri per New York con una maglietta di Spider-Man, la gente ti ferma e ti dice bella maglietta, capito? Che è una roba che non può succedere a Roma, capito? può succedere solamente a New York, io l'ho fatto più e più volte, io ho solo di quelle magliette lì, no? Non so, Rick and Morty, queste robe qua, che, cioè, se le porti in Romagna, dove sono io, fai anche un po' la figura del coglione, no? Se le porti a New York, invece, non dico che sei un figo, ma comunque hai quella percezione che la gente che ti passa di fianco ti guarda pensando, cazzo, bella maglietta, bravo, no? Oppure anche lui ha la tua stessa maglietta, per dirti. Sì. Questo per dire quanto è comunque radicata nella città la cultura pop, proprio nelle persone. E l'altra roba che mi stupisce ogni volta che mi manda giù di testa è che è una roba che è transgenerazionale, cioè non è una roba unicamente per i ventenni o per i trentenni o per i quarantenni. Tu ti trovi un sessantenne che c'ha la maglietta di Batman e non ce l'ha perché l'ha trovata in un bidone ed è un barbone, ce l'ha perché vuole la maglietta di Batman o il cappellino di Batman, capito? Altra cosa che per noi è assolutamente impensabile, vedere un pensionato l'altro... con la maglietta di Batman in Italia, capito?
Tra l'altro io aggiungerei anche una cosa, come sapete tutti e due, New York non è l'America, è una sorta di enorme parco giochi, ok? È un parco giochi a cielo aperto, se vogliamo dire. Quindi è una sorta di astrazione, e come astrazione, almeno per il lato occidentale, è un'astrazione che racchiude un po' tutto quello a cui siamo abituati, non essendo una rappresentazione identitaria di una certa particolare nazione. Quindi in qualche modo diventa un neutro esacerbato che può piacere a tutti, sì, non so se riesco a spiegare.
È una specie di oasi, perché se consideri alla fine non è una città, non è la città storicamente più importante degli Stati Uniti, non è lì che si è fatta l'America fondamentalmente.
Assolutamente no.
Comunque è una città che appunto da un punto di vista storico pecca, non è che ha tutta questa meraviglia, è tutta storia recentissima. Forse sì, questa costruzione dell'identità ha giocato tantissimo. È una città che si è caratterizzata fin da subito con elementi distinguibilissimi e molto pop, si è sempre pubblicizzata, forse
anche perché ricordiamoci una cosa, lo è diventata soprattutto dagli anni 30 in poi, cioè nel senso, se tu vai a vedere com'era New York, vai a leggere cose di New York del fine 800, cioè, non la riconosci, non è la New York che hai in mente, non si avvicina neanche lontanamente a quello che hai in mente. Inizia ad avere qualche immagine negli anni 30, con le crisi di Wall Street.
Con i primi grattacieli, non a caso.
Con i primi grattacieli. Prima è una sorta di immagine indefinita, è una grossa bolla.
Te ne dico anche un'altra che è importantissima. New York è dove è nata la pubblicità moderna, il graphic design moderno. Ecco. Madison Avenue è dove è nato l'immaginario visivo dei nostri anni, no? Dell'età moderna, se vuoi, dal dopoguerra in poi. No?
Certo, Andy Warhol, la factory.
Se avete visto Mad Men, la serie TV... il Mad sta per Madison Avenue, che è dove appunto c'erano tutte quante le principali agenzie pubblicitarie della città e della nazione. Certo. È dove è nata la pubblicità, e noi, insomma, il percepito dell'America ci arriva tantissimo dalla pubblicità, no? Dai brand,
assolutamente
da quello.
Sì.
E quindi è chiaro che nascendo lì,
diciamo che noi siamo stati bombardati, e quindi per forza di cose in qualche modo è entrato nel nostro DNA. Altre cose le devi andare a cercare, queste ci sono arrivate sempre, comunque costantemente, da che siamo nati, però erano abbastanza facili da assimilare. Queste due cose insieme le hanno portate. Sì. E comunque, prima di chiudere, vi dico che io ovviamente mi sono fatto anche i miei bei giri a Coney Island, con tanto di bagno a Coney Island.
Hai fatto il bagno in oceano?
Sì, ho fatto il bagno a Coney Island.
Ti sei ghiacciato
in realtà
valle?
No, si stava da Dio. Stava da Dio, era ad agosto di qualche anno fa, si stava da
agosto
Dio.
Si stava da Dio lì, e in città invece era il caldo della morte.
Esattamente.
Non andate mai ad agosto a New York.
Tra l'altro era l'estate in cui in Italia diluviava, non ha fatto neanche un po' di estate, invece a New York stava da Dio. Fatto il bagno una mattina in spiaggia, c'eravamo noi e i russi praticamente, perché poi con gli Island non è che ci sia molta, però devo dire che anche quella tra i guerrieri della notte, via dicendo, passeggiare per Coney Island c'ha il suo sporco perché, ragazzi,
sì,
c'ha
veramente il suo sporco
perché. Io per lavoro, a me per lavoro è capitato di andare diversi anni ad agosto a New York, è la morte, cioè,
solo Tokyo riesce a essere peggio.
Tokyo è terribile. Tokyo, Giappone d'estate è stata l'esperienza più traumatica della mia vita.
Esatto. Quando parleremo di Tokyo vi consiglierò i periodi migliori, e vi assicuro che agosto non è assolutamente il periodo migliore, a meno che non vogliate morire in Giappone. Magari c'è qualcuno che vuole morire
in Giappone,
c'è un'umidità, allora scegliete l'agosto.
No, a New York invece la cosa pazzesca è che riesci a farti le escursioni di 30 gradi tra la temperatura esterna e quelle dei mezzi,
la
metropolitana, cosa. Però la metropolitana, ad esempio, a New York è un alto forno d'estate.
Sì. Cioè, ma lì la California vince il premio sbalzo termico mondiale, senz'altro. Proprio. Non so se vorrei fare una puntata sulla California, ma lì ne avrei da dire che sicuramente la zona che conosco meglio, e lì ogni volta io litigo con tutti. Litigo con il tassista, con il proprietario dell'albergo, del negozio, di tutto, perché la California ha, in particolare Los Angeles, il sud della California, ha il clima più bello del mondo. Cioè, da allora è costantemente il nostro maggio, quindi è sempre non troppo caldo, la sera è freschino, però ste teste di cazzo hanno costantemente l'aria condizionata a 10 gradi, sempre.
Perché se no si sciolgono, che vuoi fare? Sono degli esseri di ghiaccio. Va bene, ragazzi, io direi che a questo punto possiamo chiudere qui e appunto a darci appuntamento per le prossime puntate. E noi a questo punto ti ringraziamo, Antonio, grazie davvero tanto.
Antonio.
Ovviamente metteremo nei dettagli dell'episodio e sulla pagina web i link ai tuoi articoli e le informazioni, in maniera tale che la gente intanto possa venire ad approfondire direttamente anche da te. E quindi grazie ancora di essere venuto.
Grazie.
Giuseppe, diamo qualche coordinata?
Sì, allora ci trovate su www.polonerd.net, dove potete anche sostenerci attraverso il pulsante sostienici comprandoci un caffè, che andrà a contribuire a questo viaggio meraviglioso che faremo io e Sergio
obbligatoriamente da Starbucks, perché a questo punto non può essere assolutamente.
E ovviamente trovate anche la nostra pagina ospiti, dove trovate una piccola biografia e tutti i riferimenti dei nostri ospiti con i relativi episodi in cui ci hanno fatto l'onore di presenziare. E ci trovate su tutti i social,
sempre come polonerd.pod,
e basta. Grazie Sergio, come al solito.
Grazie a te, grazie ancora Antonio, e
ciao a tutti.
New York non è ospitale, è molto grande e non ha cuore, non è incantevole, non è amichevole, è frenetica, rumorosa e caotica, un luogo difficile, avido, incerto. New York non fa nulla per chi come noi è incline ad amarla, tranne far entrare dentro il nostro cuore una nostalgia di casa che ci sconcerta quando ci allontaniamo e ci domandiamo perché siamo inquieti. A casa o fuori abbiamo nostalgia di New York. Non perché New York sia migliore o al contrario peggiore, ma perché la città ci possiede e non sappiamo perché.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due con l'episodio regolare dal titolo Isaac Asimov alla fondazione della fantascienza classica.